chiediamo come sempre l'aiuto dello Spirito per la lettura della parola che cominciamo stasera, in particolare del libro del Coelet, e chiediamo l'intercessione della Vergine Maria, lei che ha ascoltato e ha accolto la parola di Dio e che l'ha resa madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. E rispondo subito alla domanda che vi angoscia, che ha angosciato diversi di voi: dov'è Ciro? E allora il Coelet, mi piace dirvelo per voi, ma lo leggerete con me, nel senso che Ciro, che è preso anche da altri impegni come quello del MEG, di seguire questo movimento giovanile di spiritualità ignaziana in Puglia, e ha trascurato per altre, per fare, no? E allora per questa Coelet, poi vedremo per andando avanti, e però per il Coelet mi ha chiesto di poter stare in panchina, e allora mi dispiace, no, cioè chi non vedrò la prossima volta so perché, cioè, quindi questo è la cosa. Allora, detto questo, noi proviamo a leggere un libro che, appunto, come sapete, non è facile, e dall'altra parte un libro affascinante, e non è facile, e una cosa immediatamente può aiutarci a cogliere come questo libro per i cristiani, per noi cattolici in particolare, non è facile, perché nella nostra liturgia, e vi leggo qui una citazione appunto di Mazzinghi, Luca Mazzinghi, che è uno degli autori che seguiremo, e lui dice: la liturgia cattolica è tuttavia uno specchio evidente delle difficoltà ancora oggi incontrate dalla Chiesa nell'uso di questo libro, come del resto avviene nel caso del Cantico dei Cantici. Già nel Cantico dei Cantici abbiamo visto che nelle letture liturgiche delle nostre messe passa pochissimo. E il Coelet, siamo sulla stessa linea. L'utilizzazione liturgica di entrambi gli scritti è infatti veramente molto scarsa nel ciclo feriale. Il Coelet viene letto solo parzialmente ogni 2 anni in appena 3 giorni. 25esima settimana del tempo ordinario, anno pari, e nel ciclo festivo viene proclamato solo un piccolissimo brano, cioè praticamente 3 versetti di questo libro, nella 18esima domenica del tempo ordinario, anno C, in chiave moralistica, posto in rapporto col testo evangelico di Luca 12, l'episodio del ricco stolto. In questo modo, un cattolico che vada fedelmente alla messa ogni domenica non sentirà praticamente mai leggere il Coelet, né mai verrà provocato dal suo messaggio. I fedeli cattolici sono proprio del tutto incapaci di comprendere un libro così provocatorio? O forse c'è la paura che lo comprendano davvero? Ecco, è molto interessante questo, no, questo commento di Luca Mazzinghi. E che tra l'altro è un professore all'Istituto Biblico dei Gesuiti di Roma, non è un gesuita, è un diocesano, ed è anche parroco, interessante, di una piccola parrocchia a Firenze, però è parroco e fa anche professore di Biblia. E poi dopo vi darò tutte le cose. Allora, questo quindi interessante per dire la difficoltà, no, ancora oggi, no, dei cattolici di poter leggere questo libro. E dall'altra parte mi piace anche cominciare con questo è un altro libro, un altro commento, Gianfranco Ravasi, più conosciuto, il cardinale Gianfranco Ravasi, che appunto milanese, e lui in questo commento al Coelet delle edizioni pauline pone proprio all'inizio una citazione di Kafka, non tanto del Coelet, ma di libri come il Coelet, e dice: se il libro che stiamo leggendo non ci sveglia come un pugno che ci martelli sul cranio, perché dunque lo leggiamo? Buon Dio, saremmo felici anche se non avessimo dei libri, e quei libri che ci rendano felici potremmo a rigore scriverli da noi. Ma ciò di cui abbiamo bisogno sono quei libri che ci piombano addosso come la sfortuna, che ci perturbano profondamente come la morte di qualcuno che amiamo più di noi stessi, come un suicidio. Un libro deve essere una piccozza per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi. È una citazione di Kafka. Bella, no? Mi è piaciuta, e, no, scelta appunto da l'uomo di cultura che è appunto il Cardinale Davasi. E allora, questo per avere un punto, un approccio a un libro problematico, che spero che appunto riusciremo a leggere, che ci creerà domande, problemi, e con la sua appunto ricchezza. Allora, è un libro sapienziale, noi leggiamo appunto un altro di quello che sappiamo già, è chiamato in ebraico Megillah, plurale Megillot, no? Megillah sappiamo che significa rotolo, e fa parte di questa piccola collezione all'interno dei libri, degli scritti, cosiddetti scritti della Bibbia ebraica. E ricordate che la Bibbia ebraica è quella che per noi è l'Antico Testamento, attenzione, non collima del tutto, cioè nel senso che quando voi andate a vedere i nostri libri dell'Antico Testamento vedrete che c'è una parte che sono scritti, chiamati libri deuterocanonici, Cioè, quali sono questi libri? Sono quei libri che sono stati scritti in greco e che non sono stati accolti nel canone ebraico, mentre sono stati accolti nel canone cristiano. Quindi sono alcuni libri. E la maggioranza sono i libri che noi condividiamo con gli ebrei, e la Bibbia ebraica, come sappiamo, Tanakh, cosiddetta, è come dire, la messa insieme di alcune abbreviazioni della Torah, che appunto sono i primi cinque libri, la cosiddetta, quella che noi chiamiamo legge, no? In maniera un po' impropria, e quindi ricordiamoli, tanto per fare un po', no? Mi piace fare un professorino un po', e così, no? Ricordate che i cinque libri sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Peraltro sono contento perché molti di voi li abbiamo letti insieme. Poi ci sono i Nevim, che sarebbero i profeti, che sono poi divisi in genere tra profeti anteriori e profeti posteriori, e fra questi profeti anteriori ci sono anche quei libri che chiamiamo anche storici e che noi abbiamo letto, primo e secondo Samuele, Giosuè, primo e secondo Re, eccetera, e poi i grandi profeti, i profeti scrittori, anteriori a che cosa? Alla distruzione di Gerusalemme. Quindi con i babilonesi, e quindi poi i grandi profeti, che sono appunto i grandi profeti scrittori, Isaia, Geremia, Ezechiele, e poi gli altri cosiddetti profeti minori, ma minori nel senso di quantità, più piccoli, Amos e altri, Osea, eccetera. Allora, e la terza parte sono appunto gli scritti, Ketuvim in ebraico. Per cui in questi ci sono, no, i libri sapienziali, e questi cinque rotoli, che come ci ricordiamo, ne abbiamo già letti alcuni, perché uno è Cantico, che abbiamo appena finito di leggere, il Coelet, che ci stiamo per leggere, poi c'è il libro di Esther, che leggeremo, poi c'è un altro libro che abbiamo già letto, vi ricordate, che è Ruth, no? E l'ultimo libro è Le Lamentazioni. Allora, quindi ci rimane da leggere essere le lamentazioni che saranno i prossimi, in modo da concludere un po' questo ciclo. Allora, noi stiamo continuando a leggere testi dell'Antico Testamento e mi piace ricordare anche un'altra citazione, che questa l'ho già ripresa, però mi piace ricordarla proprio per darci anche, che è quella Bonhoeffer, di una lettera di Bonhoeffer, che noi troviamo nel suo libro, non è il suo libro, il libro è la raccolta di varie lettere scritte suoi, che si chiama Resistenza e Resa. E lui dal carcere scrive: mi accorgo poi sempre di più di quanto io pensi e senta in maniera antico testamentaria. Così negli ultimi mesi ho letto molto di più l'Antico che il Nuovo Testamento. Solo quando si riconosce l'impronunciabilità del nome di Dio si può anche pronunciare finalmente il nome di Gesù Cristo. Ricordate il divieto di pronunciare il nome. Allora, mantenendo quello, capisci la bellezza di un Dio che si rivela nel nome di Gesù. Solo quando si ama a tal punto la vita e la terra, che sembra che con esse tutto sia perduto e finito, si può credere alla resurrezione dei morti e a un mondo nuovo. E questo è molto bello, no? Quando si ama questa vita. Quanta predicazione cristiana, no? Ha sempre teso a svalutare questa vita, no? Questa, pensate anche il Salve Regina che preghiamo, che dice in questa valle di lacrime, no? Cioè, non è del tutto così, ogni tanto non piangiamo, cioè ogni tanto o piangiamo di gioia a volte, no? No? Allora, quando si ama questa terra, amare questa terra come l'unica, no? Che quando si è persa questo, si è perso tutto. Si può anche ricevere l'annuncio che c'è un amore che vince la morte e che siamo in attesa di un mondo, in questo mondo che sarà fatto nuovo. Solo quando ci si riconosce sottomessi alla legge di Dio si può finalmente parlare anche della grazia, e solo se l'ira e la vendetta di Dio contro i suoi nemici restano valide realtà, qualcosa del perdono, dell'amore verso i nemici può toccare il nostro cuore. Anche questo, no? Pensate, tante volte siamo scandalizzati, non abbiamo letto i Salmi, ma se Dio vorrà ci arriveremo. Nei Salmi tante volte c'è, no, il salmista che dice: Signore, no? Come dire, fa vendetta dei miei nemici. Tra l'altro sapete che coi salmi poi si è fatta questa operazione molto moralistica, no? Cioè che nella liturgia delle ore, noi chi mica leggiamo i salmi per intero, i salmi sono stati tagliati e purificati dai versetti cosiddetti imprecatori. Per esempio, voi non leggerete mai, leggendo la liturgia delle ore, no? Signore, che uno possa prendere i figli di Babilonia, no? E sfracellarli contro la roccia. Questo, sai, le suore, cioè, stanno dicendo, oppure chi preghi, i monaci, no? Che devono essere tutti in un'area. Eppure c'è. Ecco, allora, e poi tra l'altro, ecco, queste cose che noi vogliamo purificare, poi sono nel nostro cuore, no? Perché, voglio dire, quando ci toccano nella carne, si vede cosa si muove dentro di noi. Allora, se c'è questo, vivendolo per quello è, si può anche restare toccati dal perdono e dall'amore che il Signore Gesù ha vissuto verso i nemici. Chi vuole essere e sentire troppo frettolosamente, troppo direttamente, in modo neotestamentario, secondo me, non è un cristiano. Ecco, detto da Bonhoeffer, che poi è tedesco, no? Per cui va giù in maniera, no? E allora, ecco... E quindi questo per dire, consolarci e confortarci nel nostro cammino e nel nostro sforzo. Allora, dicevo che appunto il Coelet fa parte dei libri sapienziali, quindi della Bibbia ebraica. Per avere anche una prima indicazione di come sia importante mantenere la Bibbia ebraica, i libri che stiamo leggendo, La prendiamo dal Nuovo Testamento, prendiamo un versetto dal Nuovo Testamento dove nel capitolo 24 di Luca, in un brano che conoscete tutti, i discepoli di Emmaus, sappiamo benissimo, lo leggiamo, che quando il Signore Gesù si accompagna ai due discepoli che stanno andando da Gerusalemme a Emmaus, vi ricordate, non lo riconoscono, eccetera, eccetera. E quando i discepoli dicono quello che avevano nel cuore, a un certo punto, al versetto 25, Gesù disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto quello che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quindi è interessante, no? Che Gesù, per farsi capire, e ad aiutare loro a leggere quello che era accaduto a lui, anche se non lo riconoscevano, utilizza che cosa? E Mosè, la Torah, e i profeti. E gli scritti? Noi abbiamo detto che la Bibbia ebraica è Torah, Nevi'im e Chetuvim, no? Qui si parla solo di Mosè e di profeti. Attenzione, più avanti, versetto 44, si dice ancora: poi disse, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisognava che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora, qui ci sono i salmi, no? Però non ci sono tutti i libri. Dove? Sì, però quando poi va a definire, no? In questi passaggi che sono definiti, mette i salmi. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che al tempo di Gesù, qual era la Bibbia ebraica, non era ancora stato definito. Cioè, nel senso che la definizione della Bibbia ebraica, il canone, quello che appunto è la regola che in qualche modo definisce i libri che sono accolti, cioè da una comunità religiosa come ispirati, no? Voi sapete che il nostro canone, per esempio, accolto dalla Chiesa cristiana cattolica, è avvenuto nel Concilio di Trento, 1540 e rotti, no? Per quanto riguarda il canone ebraico, questo è stato fatto intorno al 110 d.C., quindi una ottantina d'anni, più o meno, dopo la morte e la risurrezione del Signore Gesù. E a Yavne, sempre nella Palestina, legato a quello che era successo, all'istruzione di Gerusalemme, i Romani, eccetera, allora sentirono i rabbini, che fra l'altro erano gli unici superstiti, la corrente farisaica era l'unica superstite, perché naturalmente con la distruzione del Tempio i sacerdoti non c'erano più, eccetera, saranno loro che definiranno il canone. Quindi, e questo perché lo sto dicendo? Per dire che il Coelet è uno di quei libri, come abbiamo visto anche del Cantico, la cui ispirazione non è stata molto chiara, non è stata subito accettata. E uno dice: perché? Beh, leggilo, cioè come faremo anche noi. Cioè, un testo in cui non si parla mai, non c'è mai il tetragramma sacro, no? Non si, allora, si parla di Dio, però si parla di A Elohim. Elohim è Dio. Adonai, che è il modo di pronunciare il tetragramma sacro, quello che noi in maniera sbagliata, perché peraltro è sbagliato anche. Sapete, è sbagliata per tanti motivi. Uno, perché non dovremmo dirlo, perché dovremmo avere, anche dato che anche noi veniamo dall'ebraismo, dovremmo, capendo il senso di non pronunciarlo, no? Non si dovrebbe pronunciare. Secondo, c'è anche un motivo molto concreto, perché nessuno sa come si pronuncia. Perché l'unico che sapeva pronunciarlo era il sommo sacerdote, che una volta l'anno entrava nel Tempio di Gerusalemme, nel giorno dello Yom Kippur, e pronunciava. E allora quel nome era come dire, trasmesso, l'esatta pronuncia di quel nome era trasmesso, no, dal sommo sacerdote, e soltanto lui lo sapeva, no? Allora, con la fine del sommo sacerdozio, noi non sappiamo, no? Allora, nel Coelet non c'è mai il tetragramma. C'è Elohim che è Dio, è il nome generico, no? E vedremo appunto questo Dio che sta sopra il cielo, e noi siamo sotto il cielo. E non c'è mai un riferimento all'Esodo, alla storia di Israele, cioè dove l'Esodo è, come sappiamo, l'esperienza fondante della storia di Israele, no? E da lì l'alleanza, non c'è mai, non si parla dell'alleanza, non si parla di speranza dopo la morte, E allora, per cui, cioè tutte queste mancanze facevano di questo libro un libro che per alcuni era semplicemente un libro umano, scritto da un uomo, da un sapiente, poi a seconda delle letture che si facevano, uno scettico, un pessimista, un ateo, eccetera, ma non certamente un libro, ricordate anche questa espressione che abbiamo citato per quanto riguarda il cantico, che sporcava le mani, è un'espressione ebraica, no, per dire che è un libro ispirato, sporca le mani, cioè nel senso che quando tu lo maneggi ti rimane qualcosa addosso. No, non puoi avere a che fare con la parola di Dio senza che questa ti... Allora, questa discussione, anche per qui in questa riunione di rabbini a Yavne, anche qui fu importante l'intervento di Rabbi Akiva, ricordate questo rabbino che difese il Cantico dei Cantici, no? Che era quello che vi dico, la frase che avevamo citato sua era quella di dire che se tutta la Bibbia è santa, il cantico è il santo dei santi. Per quanto riguarda questo testo, invece del Coelet, ci furono delle, soprattutto alcune cose, poi vedremo, forse anche un po' manipolatorie, che furono messe apposta per far accettare il libro, cioè, ma la prima cosa è il primo versetto. Cioè parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme. Allora, come vedremo poi cominciando a leggerlo, si parla di Coelet e poi vedremo che cosa può significare Coelet. Però figlio di Davide, re a Gerusalemme, chi è? Salomone. Allora, dato che Salomone, così come anche il cantico, no? Di Salomone, così come anche i proverbi sono di Salomone, Salomone era... No? Sei di Salomone, allora come dire, vabbè, cioè, alziamo le mani, no? E poi vedremo anche la conclusione, che anche quella vedremo forse messa apposta da uno che forse era l'editore, che la mette apposta una postfazione che permette in qualche modo che la comunità accetti questo testo. Allora, ecco, allora. Appunto un libro che verrà poi accolto nel canone ebraico e che vedremo che poi sarà usato per la festa di Sukkot. No, ricordate anche i Megillot sono libri usati in relazione a feste, no? Cioè il Cantico dei Cantici che viene usato per il sabato e per la Pasqua, no? Il libro di Esther che è usato per la festa di Purim, che sarebbe il carnevale ebraico, il libro delle Lamentazioni per il 9 di Av, la distruzione del Tempio, e quale cosa sto dimenticando? Oltre a Sukkot, cioè Coelet a Sukkot, ci sono tutti e cinque, Ruth che è Pentecoste. Perché tutta la raccolta, eccetera. Allora, usato per la festa di Sukkot, che vedremo, già questo è anche un po' particolare, no? Perché il libro del Coelet, di cui noi nella nostra cultura poi sono passate delle frasi, no? la più famosa è vanità di vanità, tutto è vanità, eccetera. E invece già questa cosa ci lascia un po' perplessi, che la tradizione ebraica lo utilizza nella festa più gioiosa per le feste ebraiche, che è la festa di Sukkot. E allora anche questo già ci dice che è un libro che può avere diverse letture, anche a seconda di quello che uno vi cerca. Allora, ecco, come i cristiani prenderanno questo libro e lo in blocco, cioè prenderanno le scritture ebraiche e le prenderanno, quindi anche questo libro, però naturalmente i primi commentatori, i padri della Chiesa, si troveranno in difficoltà a una lettura letterale di questo. Per cui prevarrà poi quello da noi anche la lettura che ne farà San Girolamo, e, ecco, come un testo che deve essere letto in maniera allegorica, allora cercando in qualche modo di addomesticarlo. Cioè, vi leggo una citazione, che di fronte a un testo così scandaloso i padri ricorrono al principio della utilitas, cioè ogni passo della scrittura deve risultare utile per il lettore. E questo era uno dei principi ermeneutici di lettura, no? Cristiana, cioè nel senso che se la Bibbia ci è stata data da Dio, ogni passo in qualche modo deve essere utile per la vita del cristiano. Ora, quando il senso letterale si rivela insostenibile o persino assurdo, entra in campo l'interpretazione allegorica. Cioè, laddove l'allegoria, no, in qualche modo svuota il significato letterale. Il significato letterale è un'immagine, è una figura, ma non devi fermarti al significato letterale, no? Devi passare a un piano spirituale di un altro significato, no? Che se volete era un'operazione che era stata fatta anche, l'abbiamo vista anche un po' per il Cantico, no? Cioè, anzi, si diceva che chi si fermava al significato letterale, no? Questa era anche una sentenza che c'era nella tradizione ebraica, e non passava al significato spirituale, non sarebbe stato degno del regno dei cieli. Quindi assolutamente. E allora per Girolamo il Coelet diventa una vera e propria preparazione negativa al Vangelo. C'è un invito a fuggire il mondo, no? A lasciare le cose terrene, come dire, uno scetticismo e un pessimismo verso le cose terrene che doveva facilitare, no? all'accoglienza del Vangelo, all'accoglienza di Cristo. Da cui la famosa frase, appunto, che già citavo, vanità di vanità, tutto è vanità. Ora, se questo è stato la linea, diciamo, generale di interpretazione poi nella corrente cristiana, che appunto lo ha pensato così, e dall'altra parte, come abbiamo visto, l'ha sempre tenuto un po' da parte, non c'è mai stata una lettura, no, approfondita del testo, negli ultimi 30-40 anni il testo è tornato molto di moda, cioè è stato molto letto anche da molti autori non cristiani o non, diciamo, fra quelli, no, più impegnati, anche da autori cristiani, come sappiamo, per esempio, anche ultimamente, tanto per citare alcuni, c'è Ceronetti, no, che ha fatto diverse traduzioni, Henry De Luca, no, che ha scritto un testo sul Coelet e ha fatto una sua traduzione, e quindi, come dire, allo stesso tempo un testo nel quale ci si può ritrovare, un testo che leggendolo ti legge e che forse dice qualcosa che a volte non si ha il coraggio di dire, questo anche per noi cristiani. È un testo che nella sua, vedremo, essenzialità, perché poi sono frasi, sono come dire, testi piuttosto concisi, vedremo, no? Che però dicono qualcosa della vita dell'uomo che appunto tante volte sentiamo ma non riusciamo a dire. E allora il ecco, un testo che è stato letto, tradotto, ha avuto tante traduzioni, è interessante perché io ne sto prendendo alcune, cioè quella di Ravasi, questa di Mazzinghi, poi prenderemo anche una di Roberto Vignolo, che è un biblista milanese, ma se uno poi va a leggere appunto anche quelle che citavo, di Ceronetti, di Henri De Luca, vedrà che le traduzioni, cioè sono tutte dei, no, dei tentativi che non è che collimano, e vedremo anche quella che abbiamo noi della CEI, no? E allora la traduzione, come dice anche Ravasi, è spesso è come il retro di un arazzo. Avete mai visto il retro di un arazzo, no? Cioè l'arazzo è bellissimo, se tu vedi il retro, cioè no, è perché appunto tra l'altro il, come sappiamo, il testo in originale ha poi anche tutta una musicalità, no? Che poi la traduzione, no? In qualche modo bella. Noi ci accontenteremo di questo naturalmente, no? Cioè, quindi poi su qualche parola cercheremo anche di vederla un po' più in ebraico, ma partendo dal testo. E allora il e tra l'altro anche questo, che nella traduzione a seconda di chi la fa, in qualche modo, e questo è inevitabile, proietta sempre qualcosa di sé. Cioè nel senso che, e questo è inevitabile, cioè non possiamo mai sganciarci da noi stessi, no? E da quello che... E allora anche per la lettura del Coelet, per esempio, ci sono degli autori che sono che lo vedono e lo presentano come un autore pessimista, scettico, appunto alcuni proprio anche addirittura ateo, e dall'altra parte ci sono degli autori che invece presentano Coelet come un autore gioioso, che presenta la, cioè anche la vita a partire dalla gioia che si può vivere con l'invito a vivere. Allora potremmo dire ci sono alcuni più pessimisti, altri più ottimisti. Noi da che parte ci schiereremo? Allora vi passo questi foglietti, questo foglio è uno. Beh sì, e poi
meno
per la... Certo, ma bene, intanto... Non ho capito, nel senso che...
Meno preparazione, meno fiducia, cioè...
Sì. Ma può essere, ma nel senso che non vuole essere, la cultura non vuole essere contro, no, chi ha meno cultura, la cultura vuole essere a servizio. Non riesco a capire. Allora, quella che vi presento è in questa idea appunto che vi stavo proponendo tra alcuni autori in qualche modo più pessimisti, che appunto per esempio uno di questi è Ravasi, la sua lettura è quella di un Coelet pessimista, e in questa linea c'è anche Ceronetti, in questa linea c'è anche Turoldo, perché Turoldo, tanto per dirvi una poesia di Turoldo, tratto dal libro Mie notti con Coelet, ve la leggo velocemente, breve, intanto per... dice così: piove e la notte è cupa, Coelet, amico delle verità supreme, Io so perché non ti sei ucciso. Vano era anche morire. Pure a te è negato conoscere il senso vero del nulla che insegui, un nulla che non sai se nulla sia, o sogno, o visione, o vento, o ancora soffio caldo di vita. Non c'è morte né vita per stelle disgiunte. Così è, sotto il sole. Ma oltre, o Coelet. Allora, ecco, semplicemente per questa prospettiva. Da parte invece un po' più ottimista, sicuramente questo Vignola è anche un altro Bonora. Ora, Vignola allo stesso tempo presenta un'altra prospettiva, non tanto quello di schierarsi da una parte e dall'altra, ma di avere presente una bussola, lui la chiama, no? Anche se l'immagine della bussola, la bussola tende sempre da una parte, no? Cioè tende sempre verso il nord. Però una bussola come qualcosa che ora tende verso una parte, ora tende verso un'altra, no? Eccetera. I quattro punti cardinali. Cioè, nel senso che noi, leggendo questi testi del Coelet, dovremo a volte vedere dove tendono, no? Che cosa stanno indicando. E allora lui legge e propone queste quattro polarità, no? Il nord, gli dice, è il freddo, cioè, ovvero a partire dalla morte. Allo scopo bisogna ripartire dalla morte, recuperare la grande rimozione. La morte rende tutto un soffio, elide ogni differenza, unica fine per tutti, per sapienti e stolti, per praticanti credenti e non, uomini e bestie. Allora meglio i morti dei vivi, l'indisponibilità della vita e del momento fatale. La funzione e il valore della morte, farci riflettere, farci conoscere la nostra finitezza, ridimensionarci. Coelet non conosce ancora la speranza nella resurrezione, eppure non è un disperato. Cioè noi leggeremo a volte dei testi che sono in prospettiva della morte. Ecco, appunto, quella morte che sentiamo, no, che rimuoviamo, che cominciamo a sentire di più quando abbiamo superato gli anta, no? Cioè, intanto sono enta, sono enti, no? Allora lì, sì, la morte, tutti dobbiamo morire. No, ma poi quando si comincia, eccetera, quando... per chi ha i capelli, cioè, anch'io che ce n'ho pochi, cominciare a vedere che diventano sempre più, allora è qualcosa che, no, con tutto quello che si muove dentro di noi, e che Coelet ci dice, e fra l'altro ci inviterà, con le sue domande, con le sue cose, a rifletterci sopra. E fra l'altro lasciando venire fuori anche quello che in questi momenti avvertiamo, no? A volte anche un pessimismo, una tristezza, no? Tutto finisce. Poi c'è il polo caldo, che è il polo sud. Ora attenzione, il polo sud di per sé è anche freddo, però noi quando parliamo di sud parliamo del nostro sud, no? Cioè, per cui il polo caldo sarebbe la gioia di vivere. E allora ritroveremo sette ritornelli del libro che invitano alla gioia di vivere a partire dalle situazioni più differenti. Dopo la prima consapevolezza della morte che abbatte le pretese, dopo la contemplazione della misteriosa opera di Dio, dopo la constatazione della nostra ignoranza sul dopo la morte, davanti alla ricchezza che sfuma e all'ineluttabilità della morte che tutti livella, alla fine la gioia diventa un imperativo. Così affronta la vita, prima che la vecchiaia renda tutto più difficile. E il primato del concreto, del sensibile, del corporeo, riofferto sempre di nuovo dall'inesauribile creato. Cioè, l'invito è a gioire, no, di quello che c'è sotto il sole. No? Se da una parte, quando c'è la constatazione dell'ineluttabilità, eccetera, dall'altra parte, no, c'è della gioia, che certamente non in misura, ma c'è allo stesso tempo, e allora dire vivitela, no? Come dire, no? Sappi gioire di quello che ti viene dato. Poi, appunto, se c'è un nord e c'è un sud, c'è anche un est, c'è un ovest. E allora l'est, lui dice appunto, è il timor di Dio. Una speciale pregnanza viene conferita al timor di Dio. E lui dice parola oggi nota solo alle generazioni sopraglianta. Con essa si intende non solo la paura, ma soprattutto rispetto per la maggior grandezza di Dio. Egli intende suscitare in noi così il suo misterioso agire come vero senso religioso, fondato sull'ascolto della parola, perfino superiore alla legge, la cui osservanza decisiva ma non risolutiva è sempre imperfetta. Allora, Coelet non è un ateo, nel senso che ha Elohim, no? È ben presente per lui. Attenzione, vedremo, non è il Dio del Vangelo, il Dio di Gesù Cristo, no, nel senso presente, vicino, ma è altro. C'è, ma è sopra il cielo. Dove allora vedremo in qualche modo, è come dire, quello che lui cerca di muovere è il rispetto per questo Dio, che è al di sopra. E che dall'altra parte, appunto, l'Occidente, se da una parte c'è Dio, dall'altra parte chi c'è? L'uomo. Per cui se da una parte è Dio che è al di sopra, i cui pensieri sono al di sopra di te, sono inconoscibili, eccetera, dall'altra parte ci sei tu, e quindi rimboccati le maniche. Cioè c'è l'agire dell'uomo. Coelet contempla l'icona della misteriosa mano di Dio, come pure della mano dell'uomo, talvolta oppressiva, seduttrice, stupidamente pigra e inerte, miseramente vuota e sfortunata, ma anche mano solidale, operosa, intraprendente, coraggiosa e instancabile fino al tramonto, prima che. Cioè, no? Quindi se da una parte appunto noi non sappiamo il nostro futuro dopo la morte, se no, però dall'altra parte questa vita è nelle cose che sono nelle nostre possibilità, quelle no. Ecco, allora questo noi lo terremo presente, no? Come delle tensioni. Verso cui leggeremo poi questi testi. Ora ci si domanda che genere letterare è questo libro, no? Letterario, scusate, è questo libro. Di per sé ancora gli studiosi non è che riescono tanto a dire che genere è, perché poi vedremo che alcuni passi sono un po' più in poesia, altri sono in prosa. E ecco, e anche l'altra domanda è un autore solo o sono più autori? Allora, senza stare a presentarvi le varie interpretazioni che ci sono state di chi vede nel libro più autori, oppure un autore solo che mette in una tensione letteraria, no? Che pone in dialogo diverse voci, diverse tra loro. E una interpretazione che noi prendiamo è quella piuttosto di un autore fondamentale, che poi vedremo chiamato Coelet, e un saggio, un sapiente, un maestro di scuola. Vedremo che Coelet poi verrà detto che si sarà impegnato a insegnare al popolo. Certamente qualcuno dice se era un professore l'avranno fatto fuori quasi immediatamente con le cose che diceva, cioè no, sarebbe stato scomunicato immediatamente, oppure qualcuno dice probabilmente la sua scuola erano tre persone, cioè era proprio il suo piccolo gruppo, no, di eccetera. E fra l'altro c'è anche l'idea di un sapiente che scrive delle cose durante la sua vita, che ora possono essere dei testi un po' più lunghi, ora possono essere dei proverbi, ora possono essere dei bigliettini, e che poi lascia nel suo cassetto. E dopo la morte, un suo discepolo è andato a raccogliere tutti questi foglietti e li mette insieme. Attenzione, non è finita qui. Perché? Perché dopo un po' di tempo, non si sa quando, qualcuno pubblica questo scritto. Allora noi troviamo, secondo questa interpretazione, allora l'autore, un suo discepolo che sistematizza i suoi pensieri, un editore, e vedremo già stasera, adesso vediamo leggendo qualcosina, e vedremo dove si vede bene questa cosa. Attenzione, uno o due editori, ci può essere addirittura, questo testo è stato pubblicato, presentato, e poi ci può essere qualcun altro che l'ha ripreso in una nuova, in un nuovo momento, ci ha messo l'etichetta, no? Sapete come nei libri oggi che c'è l'etichetta esterna dove c'è una frase, una cosa che presenta il libro. Allora, quando è stato scritto, dove è stato scritto, si parla di Coelet, appunto, re a Gerusalemme, non si sa se veramente sia una finzione, se è stato scritto, un ebreo, sicuramente, attenzione, un ebreo che oggi la maggioranza degli studiosi colloca nel terzo secolo avanti Cristo. Siamo in un periodo relativamente di pace, nella Palestina di quel tempo, siamo nel regno tolemaico, ricordate i Tolomei, ricordate che i Tolomei è uno di quei regni che nascono dopo la Alessandro Magno, e, legato appunto all'Egitto, e che avrà la conquista, cioè terrà la terra di Israele fino al secondo secolo, quando a seguito di una guerra tra i Tolomei e i Seleucidi, che invece era quell'altro regno che era legato alla Siria, di un altro generale di Alessandro Magno, i Seleucidi prenderanno, no, la terra di Israele, e ci saranno tutte le vicende che poi porteranno alla rivolta dei Maccabei. Ora, quindi un terzo secolo che è un tempo relativamente di pace, perché i Tolomei avevano una politica tollerante. A differenza dei Seleucidi che cercarono di imporre sempre più l'ellenismo, no? E con, ricordate che Gesù parla dell'abominio della desolazione, no? L'abominio della desolazione è proprio quell'episodio in cui nel Tempio di Gerusalemme i Seleucidi fecero, Antioco fece mettere una statua di Zeus, no? E quello fu, no, la scintilla che fece scoppiare. Allora, invece i Tolomei ebbero una politica tollerante, per cui relativamente pace, e di una certa prosperità economica, soprattutto per alcune classi sociali, naturalmente, no? A fronte della miseria di parte del popolo. E quindi attenzione, quest'uomo è un aristocratico, un uomo di cultura, probabilmente, ecco, o di Gerusalemme oppure del nord, qualcuno lo situa al nord, verso la Fenicia, l'attuale Libano. Allora, vediamo la cornice editoriale, ancora qualche minuto in questa cornice editoriale. Allora, il primo versetto è appunto parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme. Versetto 2 dice: vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Se noi andiamo al capitolo 12, al versetto 8, voi trovate appunto: vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. Notate quindi una perfetta inclusione, no? La frase, il versetto 2, torna nel versetto 8 e chiude il libro. Infatti anche nella nostra Bibbia voi trovate epilogo. Ah, ecco, scusate, un'altra cosa che non ho detto è che qui su questo foglio, poi vabbè lo vedremo poi magari la prossima volta, c'è una proposta di struttura del libro, però lo vedremo la prossima volta. Riprendiamo da lì. E poi appunto questa epilogo. Oltre a essere saggio, Coelet insegnò al popolo la scienza, ascoltò, meditò e compose un gran numero di massime. Coelet cercò di trovare parole piacevoli, e scrisse con onestà parole veritiere. Le parole dei saggi sono come dei pungoli e come chiodi piantati sono detti i detti delle collezioni. Sono dati da un solo pastore. Ancora un avvertimento, figlio mio, non si finisce mai di scrivere libri e il molto studio affatica il corpo. Conclusione del discorso, dopo aver ascoltato tutto, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. No, interessante, no? Questa, vedete, tra l'altro anche il tono fa capire che è un modo per aggiustare, per presentare quello che magari Coeletto non ha mai detto, questa cosa, soprattutto questa cosa finale, no? Quella fine, vedete, in questo libro lui dice tante cose, però alla fine quello che vuole dire, come dire, temi Dio, fai bene, comportati bene, perché poi alla fine chi fa il bene sarà premiato e chi fa il male sarà condannato. Che Coeletto non dice, o almeno non dice così. E quindi allora è interessante, no, questo finale, che fra l'altro nelle Bibbie di Gerusalemme, vedete al versetto, cioè in una nota, almeno chi ha la Bibbia di Gerusalemme, la leggo, dice il primo epilogo, versetti 9-11, è l'opera di un discepolo di Coelet che fa l'elogio del suo libro. Il secondo epilogo, versetti 12-14, proviene da un pio giudeo per il quale il timore di Dio è il principio della sapienza. Però notate che nel modo in cui hanno posto questi versetti è in contrasto con quello che dice la nota. Attenzione, perché questo si vede sulle Bibbie di Gerusalemme. Allora, intanto perché? Perché le Bibbie di Gerusalemme, così come noi abbiamo, allora, la Bibbia di Gerusalemme è stata fatta in Francia, no? E allora è stata fatta con traduzione del gruppo della Bibbia di Gerusalemme e nota del gruppo della Bibbia di Gerusalemme. In Italia hanno fatto la scelta di prendere il testo della CEI e le note della Bibbia di Gerusalemme, per cui c'è contrasto. Perché vedete, il versetto 12 fa parte ancora del primo epilogo, invece qui la nota dice, sì, un altro epilogo, cioè. Allora questo per dirvi appunto la fatica anche dell'esegesi, eccetera. Allora, adesso stasera non riusciremo a fare, a commentarlo, lo farò la prossima volta, voglio concludere però rimanendo sul primo versetto, cioè ancora questa, come dire, attribuzione a Salomone, che noi sappiamo che è un fenomeno di pseudoepigrafia, no? Qualcosa che veniva fatta e che era accettata, attenzione, sì, ma non tutti, cioè, noi abbiamo anche delle note di alcuni autori che si scagliavano contro, dicevano no, questo è un falso, però veniva, dall'altra parte veniva fatta, no? Per dare più valore a un testo, eccetera. Qui, fra l'altro, potremmo vedere quasi come anche una sottile ironia, cioè, di Coelet, no? Mettendo quello che lui dirà sulla bocca del maestro di sapienza. Perché vedremo che appunto il Coelet, così come anche Giobbe, sono dei libri che all'interno della tradizione ebraica, come dire, sono dei libri di messa in crisi di quello che nella tradizione ebraica è la cosiddetta sapienza tradizionale. E un aspetto di questa sapienza tradizionale, tanto per dire la messa in crisi, qual è? Quella che, per esempio, all'interno della sapienza tradizionale si parla della cosiddetta giustizia retributiva. No, la giustizia retributiva è quella di dire che se tu fai il bene te ne verrà il bene, se fai il male te ne verrà il male. Ora, attenzione, Coelet e Giobbe, no, saranno quelli che cominceranno a dire ma non sempre è così, no? L'altro Giobbe in maniera proprio, no, se volete, assoluta, perché Giobbe è l'innocente che non ha fatto nessun male, nessun peccato e gli vengono addosso tutte le cose, no? Che contesta Dio, no? E che alla fine proprio una risposta chiara non ce l'ha, cioè di dire, il Signore dice, vabbè, ma tu chi sei? Cioè, dove eri tu quando io giocavo con il Leviatan nel fondo del mare, eccetera, eccetera. spero che anche Giobbe riusciremo a leggere una volta. E Coelet è un'altra modo di un'altra contestazione di quello che è appunto la sapienza tradizionale. Ecco, concludo con questo dicendo che, come sappiamo, viene attribuito a Salomone, anche se Salomone appunto non è lui, lo sappiamo, no? Che scrive questo libro. E ricordate che l'avevamo detto anche per il Cantico, che nella tradizione ebraica a Salomone si attribuiscono poi anche, in particolare, perché c'è scritto, cioè Proverbi di Salomone, il libro dei Proverbi. L'altro qual è? Cantico dei Cantici, che è di Salomone. Ricordate che, secondo la tradizione ebraica, come si diceva? Si diceva che Salomone scrive da giovane il Cantico, no? Poi, andando avanti nella vita, diventando più maturo, scrive il libro dei Proverbi, alla fine della vita scrive il Coelet, no? È interessante che la tradizione cristiana invece cambierà un po' l'ordine, perché nella tradizione cristiana prima di tutto ci sono i proverbi. Da giovane Salomone si ammaestra attraverso i proverbi, diventando un po' più grande c'è il Coelet, cioè il Coelet, il passaggio all'età matura, no? Cioè nel senso che quello shock che abbiamo anche noi, cioè che uno studia, si prepara al mondo, arriva nel mondo del lavoro e vede che tutto è diverso rispetto a quello che aveva studiato, no? Cioè, per cui dice il libro dei cori. E allora che cosa fa alla fine? L'ultimo, il Cantico dei Cantici. Però attenzione, sappiamo bene che il Cantico dei Cantici, letto, no, è interpretato come l'anima e Dio. Quindi l'ultimo passaggio come l'anima e Dio. Allora, vedremo appunto adesso, nelle prossime volte, come leggeremo. La prossima volta, ecco, leggiamo e approfondiamo questa nota editoriale e poi cominceremo con questo bellissimo primi versetti, prologo del Vanità di Vanità. Coraggio.